la versione di Madri. Un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Il tempo passa in fretta quando ci si diverte. Noi siamo arrivati alla 20ª puntata della versione di Madri. Io sono Francesca Madrigali e qui è Radio X e in regia c'è sempre Davide Cabras, che mi ha sopportata per ben 20 puntate. Quella di oggi, che è il gran finale di stagione, è la conclusione di un ciclo di puntate che abbiamo fatto quest'anno praticamente su tutto lo scibile umano. È difficile continuare nella stessa maniera, e comunque appunto ci saranno altre cose, ci saranno altre strade. Insomma, oggi sono un po' contenta e un po' anche malinconica. È una puntata anomala questa, perché oggi sono da sola qui in studio, c'è solo Davide dall'altra parte del vetro, e avremo due ospiti molto speciali, entrambi però al telefono, uno perché è molto impegnato e l'altra perché è molto 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 lontana. Fra un po' manderemo un brano, Davide ci manderà un brano, e poi sentiremo al telefono il primo dei nostri ospiti. Non vi ho ancora detto qual è il tema di questa puntata. Il tema di questa puntata è: un'altra vita è possibile? Cioè, è possibile cambiare a volte radicalmente la nostra vita con scelte totalmente dirompenti rispetto al passato, totalmente diverse? E se succede, perché succede? Sembra, mi rendo conto, l'attacco di una puntata di Marzullo, ma in realtà è un po' il filo conduttore che ha guidato le scelte di ogni tema di queste 20 puntate, un tentativo di esplorare un po' i diversi ambiti della realtà, sempre naturalmente, e almeno lo spero, con un po' di leggerezza e senza annoiare chi ci ha ascoltato. Adesso io direi che possiamo anche mandare un brano, Davide, e poi ci sentiamo dopo.
To be young, gifted in black. Oh, what a lovely, precious dream. To be young, gifted in black. Open your heart to what I mean. In the whole, there's a billion boys and girls who are young, gifted in black, and that's a fact, that's a fact. To be young, gifted in black, we must begin to tell our young. There's a world waiting for you. This is a quest that's just begun. When you feel really low, there's a great truth you should know. When you're souls intact.
Tu stai cercando di malinconirmi con queste canzoni tristi, perché questa è l'ultima puntata, il finale di stagione della versione di Madri, ma noi stasera parliamo di un tema troppo bello per essere malinconici, e cioè il cambio vita, la cosiddetta biforcazione biografica, così la chiamano gli esperti, cioè il bisogno di un cambiamento radicale che talvolta si avverte a un certo punto della vita, e quando letteralmente si cambia radicalmente il proprio tipo di esistenza senza la propria direzione. Con noi al telefono ci dovrebbe essere una persona che insomma già noi conosciamo, è piuttosto conosciuta in Sardegna e in Italia, si chiama Ugo Bressanello ed è il fondatore della, della fondazione Onlus Domus de Luna. Ciao Ugo.
Buonasera Francesca, ciao a tutti.
Ciao Ugo, grazie di essere con noi. Tu, io insomma ti abbiamo chiesto di essere con noi stasera, purtroppo non puoi essere qui di persona perché hai un impegno, ma io ti ringrazio comunque perché...
Quartieri, sono delle bellissime squadre di calcio di ragazzi che si affrontano all'Exme, che è l'ex mercato dove con Domus de Luna facciamo sport, musica, arte, insomma.
Esatto, no. perché Domus de Luna non è fatta solo di comunità di accoglienza e di cura per bambini eccetera, ma diciamo svolge anche attività di inclusione, di coinvolgimento dei ragazzi. Avete anche la locanda dei buoni e dei cattivi, cioè quindi vuoi spiegarci un po' di cosa si tratta?
Sì, guarda, in poche parole, veramente in grande sintesi,
sì.
È come se uno immaginasse che l'ex-me è il prima e la locanda dei buoni e cattivi è il dopo. C'è sicuramente bisogno di, in alcune situazioni, in alcuni momenti dell'esistenza, della vita dei nostri ragazzi, un momento di accoglienza, di cura, quasi di sospensione. Però c'è un prima che probabilmente affrontato in maniera diversa potrebbe evitare l'allontanamento dalla propria famiglia, e c'è un dopo perché poi la comunità non può che essere un ponte tra guardare fuori, tra guardare ad altre soluzioni che non devono essere comunitarie. Quindi la locanda dei buoni e cattivi è innanzitutto lavoro, ma non un lavoro qualunque, perché insomma è un posto dove ci si aiuta.
Dove i ragazzi imparano un lavoro, in qualche modo si proiettano nel dopo, ecco, in quello di cui parlavi tu. Tra l'altro io so che Domus de Luna quest'anno compie 10 anni, quindi sono 10 anni che tu hai cambiato vita. Il tema della puntata di stasera appunto è un po' questo: un'altra vita è possibile, e mi sembra di capire dal tuo caso che forse è possibile. Ci vuoi raccontare cosa facevi prima e cosa è successo dopo?
Sì, io prima cosa facevo? Prima ho fatto tante cose, perché io poi mi sono sempre, diciamo, guardando anche al prima, ma guardando a tutta la mia vita, io mi ritengo molto fortunato. Ho fatto tante cose e tutte cose che mi piacevano. Da ultimo, diciamo, negli ultimi anni, prima di lasciare e con Domus de Luna avviare una nuova parentesi,
sì,
o comunque un nuovo percorso, un nuovo, me la chiamavi prima, biforcazione,
sì,
una nuova strada, e facevo soprattutto il manager e l'imprenditore di società che erano telco, media e soprattutto legate a internet. Quindi
sì,
gli ultimi incarichi del 2004 mi sembra che fossero, erano conseguenti, ero vice president in Fiscali e ero amministratore delegato per una società che era un po' il pre-Google, Excite.
Sì. Quindi insomma...
In Europa facevo queste cose qui, insomma facevo il manager di internazionale.
Facevi il manager e insomma è questo nell'immaginario comune e forse anche nella realtà, è un po' una figura di successo, cioè che presuppone il denaro, il successo, i viaggi, anche forse il potere, insomma un uomo in carriera si può dire, mentre quello che poi hai deciso di fare da un certo punto in poi sembra in apparente contraddizione, e quindi è questo nodo che è interessante. Cioè quello che io ti volevo chiedere in realtà è: ti hanno mai dato del pazzo o del fricchettone o del furbo?
Sì,
o
sì.
Ti hanno detto ma sei impazzito, hai sbattuto la testa, Ugo?
Tantissime volte. Allora, da una parte io penso che sia anche naturale, no? Un minimo di diffidenza verso chi sceglie di fare qualcosa simile a quello che ho fatto io, quindi a mollare quelli che sono a mollare la strada che ti porta verso quelli che sono gli indicatori prevalenti o comunque più diffusi per misurare quello che tu definivi il successo, no? Quindi sì, soldi, potere, eccetera, eccetera, per invece andarti a cercare soddisfazioni altre. Quindi sì, sicuramente mi sono sentito dire del pazzo, e quello non mi dispiace, ti dico più di tanto, anche perché penso che una componente di follia sia necessaria e probabilmente ce l'ho, altrimenti forse troppe cose ordinarie non sarei riuscito a sopportarle meglio.
Ecco, ci vuole molta creatività, tra l'altro, per fare quello che hai fatto tu, però a me sembra che ci voglia che sia necessaria forse anche una spinta precisa, cioè non è che tu ti sei dato, che ne so, all'agricoltura, ti sei messo a coltivare i campi, cioè tu hai fatto una scelta precisa.
Beh, per me la motivazione era quella, e non ha, diciamo, per completare il discorso di Francesca, a me probabilmente il mio non mi è mai interessato molto di quegli indicatori famosi, di Solberg, cioè non ero uno che faceva le cose che faceva per quello. A me io facevo quello che facevo perché mi divertivo, mi sono sempre divertito a lavorare, lavoravo anche abbastanza, ma soprattutto lavoravo in modo piacevole. Io infatti sì, conservo ancora bellissimi ricordi, e tante delle persone che oggi ci aiutano ancora in Domus de Luna sono legate alle mie precedenti esperienze, ci seguono e ci danno una mano. Io non saprei contare quanti sono i volontari di Domus de Luna, che sono di Tiscali, di Excite, delle società comunque con le quali ho collaborato prima, piuttosto che non saprei neanche dirti quanti sono i donatori che non fanno parte di una schiera che prima era quella dei fornitori o dei clienti, insomma. Quindi mi sono portato appresso un po' di gente.
Diciamo che c'è stato, anche la vita precedente è stata in qualche modo utile alla vita successiva. Io sì, volevo chiederti un'ultima cosa, poi so appunto che hai questo impegno, e volevo chiederti sostanzialmente due cose. Volevo chiederti che cosa ti sembra di aver guadagnato e che cosa ti sembra di aver perso, se hai perso qualcosa, o se si è modificato qualcosa dopo quella scelta, quell'inversione a U, chiamiamola così. Magari non è neanche un'inversione a U, in realtà già la stavi...
No, non è, infatti te lo raccontavo, non è un'inversione a U, è un progressivo allontanarsi da quello che ritiene, diciamo, l'ordinario, verso qualcosa che invece senti più tuo, più personalizzato su quelle che sono le tue aspirazioni, i tuoi sentimenti, i tuoi desideri. E la motivazione è tutta lì, perché se poi dovessi dirti perché lo fai, no? Io lo faccio perché sto bene, io lo faccio perché mi sento meglio, mi sveglio la mattina, mi guardo allo specchio e sono più sereno, sono più contento. Non che prima non fossi sereno, non fossi contento, però oggi lo sono ancora di più. Sapere di fare una cosa giusta, quando poi oltretutto ti senti, io dico sempre egoisticamente, felice di aver fatto del bene, perché vedi magari il sorriso, perché vedi la restituzione di queste cose, ma al di là è a prescindere, perché quando poi cresci e capisci, devi fare a prescindere dal sorriso e dalla restituzione, no? A prescindere dal grazie, lo fai perché senti di farlo e già per quello stai bene. Ecco, con queste motivazioni qua non puoi che sentirti a posto con te stesso e sereno.
Sì, sì, ma
è... già non lo fossi prima.
Sì, sì, ma io ci credo, penso che sia molto gratificante, tra l'altro, questo occuparsi degli altri, cioè gratificante proprio personalmente, ecco, per chi lo fa. Mi sembra anche di capire che tu non sia uno di quelli che hanno praticato il downshifting, cioè tu non è che tu hai scalato la marcia e ti sei ritirato appunto in un eremo in montagna, ma hai fatto un'altra scelta che comunque ti impegna il tuo tempo, impegna le tue risorse, quasi come, anzi forse anche di più di quello che ti accadeva prima.
Ma guarda, probabilmente di più. Poi io mi prendo sempre in giro, faccio arrabbiare mia moglie e i miei amici dicendo che io sono sempre in vacanza, e quindi non ho
si arrabbia
perché sto sempre in vacanza. Sì, poi magari faccio arrabbiare un po' soprattutto i familiari e quelli più vicini, perché mi è difficile, diciamo, condividere la modalità di suddividere il tempo, no? Le giornate, il fine settimana, no? Le vacanze, per me non hanno molto poco senso queste
queste categorie, ma immagino che comunque bisogna, insomma, sia necessario anche, non so, che i tuoi familiari o comunque gli amici, le persone più a te più vicine condividano in qualche modo questa scelta. Non mi sembrano, ecco, scelte che si possono fare in solitudine, giusto?
No, se non ci fosse stata mia moglie, se con i miei figli alcune scelte non le avessimo proprio partecipate, loro sono cresciuti spesso a fianco, era soprattutto all'inizio una famiglia allargata, insomma.
Sì.
Poi oggi siamo talmente tanti che è impossibile andare in vacanza insieme, è impossibile fare fine settimana insieme, no? Cioè è impossibile
vedere
tutti perché siamo, saremo 150.
Ci dai qualche numero, Ugo? Quanti ragazzi avete in questo momento, o quanti, insomma, sono?
Sono bambini, sono ragazzi e sono mamme con
sì.
bambini, perché queste sono, diciamo, le tipologie delle case, delle comunità in cui accogliamo e curiamo i nostri. In queste case ci sono dai 30 ai 35 ospiti in residenziale, si dice così, quindi che dormono, vivono per un periodo della loro vita con noi. E ce ne sono 20 alla locanda, poco di meno di 20 alla locanda dei Buoni e Cattivi, e c'è un centinaio di ragazzi che orbita intorno all'Exme con i vari laboratori,
ecco.
Oltre a, diciamo, tutti questi che, come vedi, già fanno numeri consistenti,
sì.
Io ci tengo a sottolineare che sono quasi 80 le persone che lavorano per Domus de Luna,
sì.
e sono più di 100 volontari, quindi inizia a diventare una
comunità
allargata, bella sostanziosa.
Una bella comunità allargata. Bene, Ugo, grazie. Allora, io ti auguro buon lavoro, certo. Buon lavoro naturalmente a tutti i volontari della comunità. Grazie di cuore di essere stato con noi stasera. Era molto, ecco, ci tenevo molto a sentire un esempio, no? Un caso di cambio vita che fosse anche rivolto verso gli altri, ha un doppio valore. Quindi grazie.
Spero ci veniate a trovare sia alla locanda.
Grazie, senz'altro, Ugo. Grazie.
A Pirri in via Sanna. Un abbraccio.
Grazie, Ugo, buon lavoro.
Ciao a tutti.
Church bells ringing.
Rieccoci. siamo sempre alla versione di Madri. Questa è l'ultima puntata, il finale di stagione. Se vi siete colpevolmente sintonizzati solo adesso, sappiate che abbiamo fatto 20 puntate in cui abbiamo parlato un po' di tutto. Abbiamo cominciato, non so, col sesso al cinema, non nel senso che si fa il cinema, il sesso sullo schermo, l'emigrazione, la città di Cagliari, il femminismo, la lingua italiana, abbiamo parlato di buoni maestri, di impresa, di ecologia, di stress, insomma abbiamo parlato un po' di tutto. Stasera stiamo parlando di un tema stupendo che è il cambio vita, cioè noi ci chiediamo se un'altra vita è possibile, è un'altra vita rispetto agli standard che noi immaginiamo di dover percorrere, rispetto alla strada che ci è stata disegnata davanti, magari anche i sogni che avevamo prima e che poi abbiamo capito che erano altri. Si chiama un po' biforcazione biografica, a volte avviene intorno ai 40 anni, però a volte per i più, secondo me per i più fortunati, arriva molto prima, ed è un po' il caso dell'amica che andiamo a sentire adesso al telefono. Si chiama Ilaria Nida e da Ghilarza è andata a lavorare in Africa, è andata a lavorare in Angola, fa delle cose molto belle e soprattutto molto utili. Ilaria, sei con noi, ci senti?
Pronto?
Ciao Ilaria!
Ciao!
Ciao Ilaria! Allora grazie di essere con noi stasera. Come abbiamo insomma già detto e come ci siamo dette anche noi due al telefono, il tema di stasera è un'altra vita è possibile, un'altra vita diversa da un po' forse anche dagli standard. E intanto io ti presento subito rapidamente. Ilaria ha studiato a Cagliari, a Roma, seguendo pedagogia e cooperazione internazionale, e mi ha scritto una cosa molto bella. Mi ha scritto: l'Africa è un po' la mia seconda madre, e infatti adesso lavora in Angola per l'UMMI, l'Unione Medico Missionaria di Verona. E Ilaria, ci puoi raccontare un po' cosa stai facendo in questi giorni, cosa hai fatto oggi in Angola?
Allora, innanzitutto ciao a tutti, dopo il titolo del tema di oggi mi chiedo se sono degna, aiuto.
Direi di sì, visto che dopo aver studiato a Cagliari, essendo partita da Ghilarza, sei lì e fai delle cose interessanti. Tu hai sempre voluto fare questo?
Probabilmente, è nato ai tempi dell'università questo amore, e poi evidentemente l'ho coltivato perché continuo a non disinnamorarmi.
Raccontaci cosa fai, intanto dove sei e cosa stai facendo?
Allora, al momento sono dentro un ufficio di un ospedale periferico a Luanda, in una delle zone più degradate della capitale, che ha circa 8 milioni di abitanti, e noi siamo in un quartiere di 1,5 milioni di abitanti.
Okay.
Mi occupo di progetti, rappresento l'ONG di Verona, Unione Medico Missionaria Italiana, che hai già presentato, e siamo a supporto del lavoro sanitario dentro questo ospedale che è nato negli anni 90 con la congregazione di Frati Calabriani di Verona. Mi occupo principalmente, adesso abbiamo in piedi un progetto del Ministero degli Esteri che finanzia un lavoro di lotta alla malnutrizione, quindi un progetto pediatrico che interessa la fascia di età di bimbi dai 0 ai 5 anni più che altro. E poi seguo progetti anche finanziati in loco da petrolifere, fondazioni bancarie, c'è un po' di tutto, ci occupiamo di formazione, di HIV, di prevenzione, di varie tipologie,
ecco,
di malattie.
Quindi diciamo che il tuo è un lavoro impegnativo per il quale sicuramente ci vuole come dire una grande passione e anche un po' un'attitudine verso gli altri, non riesco a immaginare insomma diversamente. E la mia curiosità è un po' questa, volevo chiederti se tu hai sempre pensato o desiderato fare questo, o se c'è stato un momento cruciale che ti ha in qualche modo ispirata, che ti ha fatto scegliere questa strada piuttosto che un'altra, una specie di sliding doors dell'esistenza, insomma.
Ma Io penso che già quando avevo 19-20 anni questo contagio degli studi di antropologia culturale, conoscere le tradizioni e le culture diverse dalla nostra, e quindi seminari sui Tuareg, i popoli del deserto, gli aborigeni sì. dell'Australia, mi hanno incuriosita parecchio, quindi... Da lì sono finita a lavorare sempre con i rifugiati, con i carcerati stranieri, e lì mi sono chiesta da dove, perché arrivavano da noi, tema molto, molto attuale.
Sì, sì, attualissima.
E mi sono detta, devo studiare per cercare di arrivare io da loro e capire il perché di tutto questo. Non pensavo allora di finire nel mondo della salute. E invece anche facendo questo cammino, alla fine, che ha una formazione politica, pedagogica, non solo sanitaria, può fare un percorso che ti porta a questo, ma se non hai la passione è molto dura.
No, beh certo, immagino, anche se non hai la curiosità, hai detto una cosa molto significativa, cioè cercare di capire, tu volevi capire da dove arrivavano e perché, insomma, quali fossero in qualche modo i meccanismi, quindi non si tratta, secondo me, solo di curiosità puramente antropologica, diciamo così, una curiosità per l'essere umano, ma anche di un, come dire, di un desiderio autentico di conoscere gli altri, mi sembra di intuire questo, ecco, senza questo mi sembra difficile come dire, prendere delle decisioni anche importanti che avranno avuto, immagino, degli effetti poi anche sulla tua vita privata, familiare. Quali sono state le reazioni alla tua scelta? Cioè, non so, i tuoi genitori cosa ti hanno detto quando hai detto mamma, papà, voglio andare in Africa?
Cioè, non è guarda, esattamente, non dimenticherò mai la scena. per poterlo dire, dopo che ho avuto la risposta, perché ero a Roma in quel periodo, ricordo di essere tornata giù, ho preso l'atlante geografico in carta, l'ho portato in cucina e ho detto, allora io tra 20 giorni vado qui. è stato abbastanza, insomma, traumatico, ma sono fatta così.
Sei stata
loro hanno reagito, ma in maniera molto naturale, devo dire, forse conoscendomi non c'era modo di arginarmi, e quindi si sono curiositi, hanno visto con me di che cosa si trattava, dove era l'Angola, con chi confinava, e cercavano di capire se avrei mai resistito. Avevo 29 anni, era il 2008.
E infatti mi sembra di capire che tu abbia, come dire, resistito molto bene, nel senso che sei ancora là. Io ti sento felice di questa vita, di questa scelta. Arrivati a questo punto della vita, immagino, ecco, sempre a proposito di scelte esistenziali, di grandi temi, di grandi domande, come un'altra vita è possibile, probabilmente adesso tu puoi dire con cognizione di causa che se questa è la vita che tu desideravi per te, cioè se sei diventata quello che sei, come diceva Nietzsche.
Io penso che sia impossibile ora come ora il contrario. Il fatto di chiedersi sto bene qua in Sardegna, a casa, tra la mia gente, i miei odori, i progetti che si potrebbero sviluppare là, o sto meglio negli altri lati del mondo. Diciamo che c'è veramente tantissimo, tantissimo da fare in queste situazioni, sempre un po' borderline, sempre in emergenza, con un bisogno di risorse umane, locali e espatriate enorme. E poi è tutto molto ciclico, nel senso che chi viene giù spesso magari è legato a una scuola di specializzazione, a un progetto semestrale, quando invece affianchi tante personalità professionisti che magari fanno parte dell'amministrazione, del laboratorio, dei reparti, che stanno invece qua 1, 7, 12, 20 anni,
sì.
Ti rendi conto di quanto fa tanto la continuatività, di credere in un progetto, svilupparlo dall'inizio alla fine, ed essere un po' presenti per chi arriva spot, che sta un periodo e va via. Quindi
Sì, sono molto felice.
Sei molto felice. Bene, mi fa immensamente piacere. Guarda che trovare e vivere la vita più adatta per noi non è scontato, ecco. Anche parlando con Ugo Bressanello nel collegamento precedente, si è capito questo, che a volte può essere un'idea che abbiamo sempre avuto dentro, oppure qualcosa che matura pian piano e che poi riusciamo a realizzare. Ilaria, io ti devo salutare. Ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi questa sera. Ti auguro buon lavoro e insomma ti abbracciamo tantissimo. Un abbraccio da Cagliari all'Angola. Grazie Ilaria.
Grazie, ce n'è sempre bisogno.
Grazie,
buon
ciao Ilaria. Ciao. E quindi è stupenda questa sensazione di felicità che traspare un po' dalle parole di chi è riuscito a vivere la vita che voleva, che è un po' il tema della puntata di stasera, e che si può declinare poi in tantissimi modi, nel senso che la crisi economica, l'abbiamo visto, ha reso anche quasi obbligatorio un modo di pensare più elastico, più flessibile. Quindi molto spesso, adesso più spesso di prima, noi vediamo, leggiamo, sentiamo di persone che si sono, per usare un termine che sa un po' di marketing, ma è vero, si sono reinventate, cioè non sono diventate qualcos'altro, ma hanno sviluppato qualcosa che sapevano già fare. Non so, abbiamo da poco letto dell'ex operaia di una ragazza di Prato Sardo che faceva l'operaia, adesso è diventata un'artista della carta. Abbiamo tantissimi esempi ed è una, diciamo, questa del, non tanto del downshifting, cioè dello scalare la marcia e del passare a uno stile di vita più sostenibile, che un po' sembrerebbe anche un po' una cosa da fighetti, ma quanto piuttosto il desiderio proprio di dare una svolta alla vita è tutta una tendenza ben definita. Ci sono dei siti specializzati tipo vogliovivereconsi.com che è molto focalizzato sull'espatrio, per cui se qualcuno di voi all'ascolto sta pensando di emigrare, non so, in Australia, Nuova Zelanda o non so, a Minorca, insomma in qualsiasi posto, sappia che in rete poi si trova di tutto, le testimonianze di chi ce l'ha fatta, perché attenzione, bisogna anche farcela. Poi ci sono i servizi di psicologo online per supportare un po' il trauma del trasferimento, ci sono tutti i libri sull'argomento. Insomma, cambiare vita è possibile, un'altra vita è possibile, una vita più sostenibile anche nel nostro piccolo. A volte può anche essere, per esempio, cominciare a fare radio, come ho fatto io per esempio un anno fa. È stato molto bello. Questo è il finale di stagione, appunto, di questa stagione. Noi ci risentiamo presto, so che vi state disperando dall'altra parte. Vedo Davide assolutamente affranto, mi ha sopportato per 20 puntate. Davide? No,
io non posso parlare, anzi parlo solo per dire ciao alla prossima stagione.
Alla prossima stagione, grazie Davide. Io volevo fare un piccolissimo ringraziamento, un po' perché ho sempre sognato di essere sul palco degli Oscar e di fare uno di quei discorsi stupendi. Ringrazio, non so, dei miei avi fino ai miei... No, in realtà voglio ringraziare intanto tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, che sono molti. Si è proprio formata si è formato un seguito di affezionati che incredibilmente mi sopporta e mi supporta. E poi naturalmente ringrazio Radio X, Sergio Benoni, Davide Cabras, che è sempre stato in regia. Forse non dimentico nessuno. Grazie anche a voi che ci state ascoltando. Ci risentiamo presto. Ciao.